Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi la liturgia ci mette in bocca le parole da rivolgere al Signore, quello che chiediamo. Siamo ormai a metà del nostro cammino quaresimale e così chiediamo l'impegno, una fede viva e un impegno generoso nel nostro cammino verso la Pasqua. E questa richiesta è avvalorata, appoggiata anche dalle letture che ascolteremo, particolarmente dal Vangelo, uno dei testi più belli del Nuovo Testamento, nel quale possiamo cogliere che vede la venuta di Gesù, l'innalzamento, la croce, la passione, la morte di Gesù, come uno dei momenti nei quali Dio mostra tutto l'amore che Egli ha per il mondo, per noi. Momento sommo. E così vogliamo chiedere questi doni al Signore in questa Eucaristia.
Dal secondo libro delle cronache, capitolo 36, versetti 14-23. In quei giorni tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il Tempio che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. Il Signore Dio dei loro padri mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine senza più rimedio. Allora il Signore fece salire contro di loro il re dei Caldei, che uccise di spada i loro uomini migliori nel santuario, senza pietà per i giovani, per le fanciulle, per i vecchi e i decrepiti. Il Signore consegnò ogni cosa nelle sue mani, portò a Babilonia tutti gli oggetti del Tempio di Dio, grandi e piccoli, i tesori del Tempio del Signore e i tesori del re e dei suoi ufficiali. Quindi incendiarono il Tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. Il re deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli fino all'avvento del regno persiano, attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremia: finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione, fino al compiersi di 70 anni. Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto: così dice Ciro, re di Persia, il Signore Dio del cielo mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui e salga. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 2, versetti 4-10. Fratelli, Dio ricco di misericordia per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe ci ha fatto rivivere con Cristo. per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia mediante la Sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, versetti 14-21. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è giudicato, e chi non crede è già stato giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono fatte in Dio. Parola del Signore.
Ecco, mi fermerei sul Vangelo, anche se forse la prima lettura dice altre cose dal Vangelo, quindi bisognerebbe introdurre o percorrere un filone diverso e spiegare cose diverse, forse più vicina alla seconda lettura al Vangelo oggi, la lettera agli Efesini, capitolo secondo. Dio ricco di misericordia per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatti rivivere con Cristo, per grazia siete stati salvati. È un concetto, in altro modo, ripreso dal Vangelo, dal Vangelo di Giovanni, in questo capitolo terzo, e in questi versetti così belli, centrali, in tutto il Nuovo Testamento. C'è un bel libro, c'era nel senso che ormai è datato, si leggeva quando eravamo giovani, il messaggio centrale del Nuovo Testamento di Geremias, molto bello, e appunto nel mettere a fuoco qual è il messaggio centrale del Nuovo Testamento, riportava e commentava questi versetti, queste affermazioni di Gesù, che sono centrali per interpretare tutto il Nuovo Testamento. Un libro datato, ma sempre bello, anche se state scritte anche altre cose, ma una cosa bella rimane, piccolino. E quindi, per fermarmi un po' sul Vangelo, queste frasi, questa bellezza di quello che Gesù dice, che comporta anche delle difficoltà, è una riprova della difficoltà nel leggere queste parole, la troviamo anche nella traduzione. Giovanni ha letto i versetti 17 e 18, se ci avete badato, fatto caso, cambiando il verbo. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, dice il testo della CEI, la traduzione, e ancora lo riprende: chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato. In realtà il verbo in greco, crino, non vuol dire condannare, ma giudicare, e qui non c'è, e quindi si può mantenere, si deve mantenere il verbo giudicare. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, e per condannare, non per condannare, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. La contrapposizione non è fra la condanna e la salvezza, è fra il giudizio e la salvezza. E l'affermazione principale che possiamo cogliere qui di Gesù è quella del senso di tutta della sua venuta nella carne, la sua prima venuta, compreso il momento finale, ma non solo, l'innalzamento sulla croce, e che è visto come un atto nel quale Dio ama così il mondo, così tanto, fino a tal punto da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. E dice l'Evangelista: chi crede non verrà al giudizio, perché in realtà lo ha già superato, nel senso che ha creduto, nel senso che siamo all'interno delle parole che Gesù rivolge a Nicodemo, bisognerebbe leggerlo tutto, il capitolo terzo, nella risposta che dà a Nicodemo sull'altro concetto fondamentale affrontato in questo capitolo, la rinascita dall'alto. L'uomo deve rinascere dall'alto per poter vedere il regno di Dio e per poter entrare nel regno di Dio, la rinascita dallo Spirito. Un concetto che Gesù sposa, fa suo: la rinascita. Per entrare, per riconoscere il regno di Dio, ci vuole una rinascita dallo Spirito, e per avere la vita eterna. Ma chi l'ha entra nella vita eterna, non vuol dire che non muore, ma vuol dire che salta per così dire il giudizio, perché ha già accolto l'invito di Dio per la vita eterna. E chi non crede può ancora accoglierlo. Le parole di Gesù su chi non crede le possiamo e le dobbiamo prendere non come una condanna, non c'è la condanna qui, ma come un invito reiterato, ripetuto, a credere, perché c'è sempre la possibilità di credere. E che questo non è la condanna, ma è il giudizio, non il giudizio finale, ma il giudizio che in un certo senso comincia già oggi, perché di fronte all'amore di Dio, agli atti di Dio, alle parole di Gesù, l'uomo è posto a dovere discernere la propria vita, e che sia questo il giudizio, lo sono gli ultimi versetti finali a dircelo. Al versetto 19 sta scritto, e la traduzione italiana non mette la condanna in questo, il giudizio giustamente è questo, non viene descritto in questi versetti finali il giudizio finale, no, si parla di quello, del momento in cui ciascun uomo si trova di fronte alle parole di Gesù, all'opera di Dio in Gesù, e deve operare un discernimento. Il giudizio è questo, quindi cambiare vita, odiare non più la luce ma il male. Ciò che impedisce all'uomo di credere è il male, sono le opere del male, perché non vuole che siano svelate. Ma se uno fa il bene, la luce risplende e non teme. Ecco l'invito ancora di Gesù, e prendiamolo anche per noi, l'invito a compiere le opere di bene, a credere in Gesù, a rinascere dall'alto, a cogliere la grazia che Gesù offre, che Dio offre, di rinascere dall'altro attraverso lo Spirito, per noi che ci prepariamo alla Pasqua, cogliere la Pasqua, il ricordo della morte e resurrezione di Gesù, come un evento che vuole cambiare la nostra vita, vuole farci sempre più figli attraverso il Figlio. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, perché annunci sempre l'amore del Padre in Cristo Gesù, perché per la sua grazia possa generare figli per la vita eterna. Preghiamo. Per tutti i suoi pastori, perché come il pastore buono non si stanchino mai di cercare le pecore perdute finché non le abbiano trovate. Preghiamo. Presentiamo al Signore il gemito di tutti i sofferenti, tutti i poveri, gli ammalati, i profughi, i migranti, tutti quanti sono resi schiavi, tutti i bambini che subiscono ogni forma di violenza, perché anche da questa Eucaristia possano ricevere grazia e consolazione. Preghiamo. Invochiamo il dono della pace per tutti i popoli, la cessazione di ogni violenza e oppressione. Preghiamo. Preghiamo anche perché il Signore, per la sua misericordia, faccia cessare il flagello della pandemia. Preghiamo. Preghiamo anche per noi, perché davvero accogliamo la sua luce e confidiamo nella sua misericordia per poter partecipare in pienezza al mistero della morte e della resurrezione del Signore Gesù che ci salva. Preghiamo.
Preghiamo per tutta la fine di tutte le violenze che si commettono contro le donne in tutto il mondo, ma anche nel nostro paese, per tutte le vittime di questa violenza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Tutti quelli che normalmente venivano nella nostra comunione, della nostra messa domenicale, e anche quelli che ci seguono in questo momento di lontano, e cui raccogliamo la loro preghiera, mettiamo in questa messa le loro intenzioni. Preghiamo.
Preghiamo sempre per il mondo del lavoro in questo momento di grave crisi, per tutte le famiglie che fanno fatica, per chi ha perso il lavoro. Preghiamo.
Anche per tutto il mondo della formazione, per la scuola, tutti i ragazzi, ai bambini fino a quelli che studiano all'università, per la loro formazione si trovino i modi per assicurarla. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E per i tanti che chiedono sempre la nostra preghiera, i più provati, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Diamo sempre tutto per Cristo nostro Signore.
Amen.